Leggiamo in Deuteronomio 13, pagina 196 per questa versione. I primi 11 versetti.
Scusa.
13.
Quando sorgerà in mezzo a te un profeta o un sognatore che ti annunzia un segno o un prodigio, e il segno o il prodigio di cui ti avrà parlato si compie, ed egli ti dice: andiamo dietro dei stranieri che tu non hai mai conosciuto e serviamoli, tu non darai retta alle parole di quel profeta o di quel sognatore, perché il Signore, il vostro Dio, vi mette alla prova per sapere se amate il Signore, il vostro Dio, con tutto il vostro cuore e con tutta l'anima vostra. Seguirete il Signore, il vostro Dio, lo temerete, osserverete i Suoi comandamenti, ubbidirete alla Sua voce, lo servirete e vi terrete stretti a Lui. Quel profeta o quel sognatore sarà messo a morte, perché avrà predicato l'apostasia dal Signore Dio vostro, che vi ha fatti uscire dal paese d'Egitto e vi ha liberati dalla casa di schiavitù, per spingerti fuori dalla via per la quale il Signore, il tuo Dio, ti ha ordinato di camminare. Così toglierai il male di mezzo a te. Se tuo fratello, figlio di tua madre, o tuo figlio, o tua figlia, o tua moglie che riposa sul tuo seno, o l'amico che è come un altro te stesso, vorranno ingannarti in segreto dicendo: andiamo, serviamo altri dei, quelli che né tu né i tuoi padri avete mai conosciuto, dei adorati dai popoli che vi circondano, vicini a te o da te lontani, da un'estremità all'altra della terra, tu non acconsentirai, non gli darai retta, l'occhio tuo non abbia pietà per lui, non risparmiarlo, non giustificarlo, anzi uccidilo senz'altro. La tua mano sia la prima a levarsi su di lui per metterlo a morte, poi venga la mano di tutto il popolo, lapidalo e muoia, perché ha cercato di spingerti lontano dal Signore tuo Dio, che vi ha fatti uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. E tutto Israele lo udrà e temerà, e non commetterà più una simile azione malvagia in mezzo a te.
Grazie. Poi andiamo in Luca, Vangelo di Luca, capitolo 22, i versetti 54 al 62. C'è voi, c'è Rosella.
Dopo averlo arrestato, lo portarono via e lo condussero nella casa del sommo sacerdote, e Pietro seguiva da lontano. Essi accesero un fuoco in mezzo al cortile, sedendovi intorno. Pietro si sedette in mezzo a loro. Una serva, vedendo Pietro seduto presso il fuoco, lo guardò fisso e disse: anche costui era con Gesù. Ma egli negò dicendo: donna, non lo conosco. E poco dopo un altro lo vide e disse: anche tu sei di quelli. Ma Pietro rispose: no, uomo, non lo sono. Trascorsa circa un'ora, un altro insisteva dicendo: certo, anche questi era con lui, perché Galileo. Ma Pietro disse: uomo, io non so quello che dici. E subito, mentre parlava ancora, il gallo cantò. E il Signore, voltatosi, guardò Pietro. E Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detta: oggi, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. E andato fuori, pianse amaramente.
Grazie. Poi, una piccola parte, lo leggo io, in 1 Giovanni, prima lettera di Giovanni, capitoli che vanno, cioè il capitolo 4, i primi tre versetti, e dice così: Carissimi, non crediate ad ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. Da questo conoscerete lo spirito di Dio. Ogni spirito il quale riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. E ogni spirito che non riconosce pubblicamente Gesù non è da Dio, ma è lo spirito dell'Anticristo. Voi avete sentito parlare che deve venire e ora è già nel mondo. Ma, carissimi, come abbiamo letto, il discernimento degli spiriti è una cosa molto molto importante, cioè capire se questi spiriti sono da Dio. Di quali spiriti? Non è che dobbiamo andare a vedere se è lo spirito dell'indemoniato o del mago che fa le carte, quello si sa, è una cosa abbastanza normale. Ma proprio gli spiriti di coloro che dicono di appartenere al Signore, che parlano in nome suo, che dicono in nome suo tante cose. E ci sono dei motivi di riflessione, soprattutto in questi versetti che abbiamo letto, in questo capitolo 13. C'è scritto cosa il Signore chiedeva ad Israele. Abbiamo detto sempre che non è che quello che il Signore chiedeva ad Israele a noi non lo chiede, perché altrimenti, benché il progetto di Dio in questo caso era quello di separare un popolo assolutamente, cioè da tenere separato, santo per quello che doveva essere programmato, è così anche per noi. Cioè il Signore vuole in mezzo al mondo nel quale viviamo un popolo di santi, cioè un popolo separato. Santi significa solo separato, non è che significa, l'abbiamo detto tante volte, separati. Separati che possono parlare il suo nome, dire la sua parola così come sta e non in un'altra maniera. In un cataclisma di denominazione, di religione, di cose di ogni genere, eppure la voce del Signore non è possibile che non ci sia. Che non ci sia più. Sappiamo che la fede alla fine dei tempi, la fede vera, cioè sarà un numero molto molto ridotto di coloro, perché Gesù dice quando egli tornerà la troverà ancora questa fede sulla terra. Questo è il principio. Ma io non è che devo andare a guardare se tu credi o non credi in questo modo. Io devo semplicemente verificare, c'è scritto, se gli spiriti sono da Dio per aver discernimento. Quindi non c'è dubbio che l'appartenenza al Signore è qualcosa di veramente esclusivo. È questo che dobbiamo capire. È una cosa di veramente esclusivo. Esclusivo significa che esclude tutte le altre. E questo fa parte se siamo entrati oppure siamo con un piede di qua, uno di là, come al solito, sapete, in Italia si aggiusta tutto, si va a perdere in Italia, ma poi l'uomo così, no? Non ti preoccupare, ma sta cosa qua la mettiamo a posto, no? Ma su questa cosa che pensi, stai tranquillo, vedrai che in qualche modo smusseremo gli angoli, no? Ma io non credo che dobbiamo smussare angoli di nessun genere. Ma voi siete proprio siete degli estremisti. C'è scritto, il Signore dice che egli ci brama fino alla gelosia. Chi brama il Signore fino alla gelosia? Tutti gli uomini? Assolutamente no. Brama solo quelli che egli preconosce, che li ha preconosciuti prima della fondazione del mondo, che sono suoi, perché egli sapeva che un giorno lo avrebbero scelto e cercato. Quindi non viene toccata la libertà né dell'uno né dell'altro. Ognuno consideri veramente quanto appartiene a Dio e in qual misura, cioè questo ognuno di noi lo deve capire. E non siamo qui per giudicare gli uni dagli altri quanto io appartengo a Dio. Questo lo dobbiamo noi davanti al Signore sapere, quanto noi apparteniamo a Lui. Nel capitolo di Deuteronomio che abbiamo visto, il Signore fa venire allo scoperto quanto questo sia vero. Lo fa venire allo scoperto, dice, nel versetto 1 dice, mette quasi un paradosso, quasi un paradosso, perché dice: quando sorgerà in mezzo a te un profeta, un sognatore, che ti annuncia un segno, un prodigio, e il segno, il prodigio si avvera sostanzialmente, ecco dov'è il problema. Quando si avvera, dice si avvera, io ti ho detto che questa cosa è, e tu dici ma allora se si avvera è secondo Dio. C'è un altro punto dove dice che se quel profeta che dice che avverrà una cosa non, poi non si manifesta questa cosa, che sia lapidato perché è un falso profeta. Questo qua invece sta andando oltre, sta dicendo che se questo si avvera, no, il prodigio, e poi ti dice dopo che si è avverato questo prodigio, abbiamo visto che i maghi d'Egitto sostanzialmente hanno prodotto anche loro con i loro bastoni dei serpenti. Evidentemente le arti occulte esistevano già dall'antichità, e abbiamo visto che i serpenti, però abbiamo visto che il serpente di Mosè, il bastone di Mosè, ha poi divorato tutti gli altri, no? Ecco, fratelli e sorelle, la nostra fede è una fede esclusiva. Quando dice questo, tu non darai retta alle parole di quel profeta, di quel sognatore, perché si è avverato questo prodigio, perché è facile, ho visto un prodigio, come tutti gli sciocchi, dico gli sciocchi, quando vedono un prodigio, capito, un miracolo, miracolo, e anche se non lo vedono vogliono vedere il miracolo, andiamo tutti dietro un miracolo, no? E per fare che cosa? Per distogliere dall'Iddio vivente e vero, dall'Eterno, distogliere queste persone dalla verità e portarle nel campo dell'avversario. Ecco il discernimento degli spiriti, sapere, capire. In questo caso non è facile, perché dice come? Questo mi ha detto, guarda che ti guarisco, sarai guarito, sarai fatto, e poi il problema cosa succede? Sì, io vengo guarito, facciamo un esempio, oppure ho visto appunto il prodigio, ma questo prodigio poi mi trae in inganno, capito? E questo è un vero problema, perché il Signore vostro Dio, dice il versetto dopo, vi mette alla prova per sapere se amate il Signore. Vedete, cari fratelli e sorelle, vi mette alla prova per vedere se amate il Signore vostro Dio con tutto il vostro cuore e con tutta l'anima vostra. Vedete, questo Signore, il Dio che è il nostro, che è sempre lo stesso, che non è mai cambiato, era ieri così, dice io sono lo stesso, ieri e oggi in eterno, ed è rimasto ancora così, ed è questa la nostra garanzia. Non è che il Signore cambia opinione. Cari fratelli e sorelle, qua sento qualcuno, mi viene da ridere, quando dice ma oggi i tempi sono cambiati e quindi dobbiamo adeguarci, e quindi adeguare anche possibilmente quella che il modo di pensare della nostra fede, adeguarlo, ma non è per niente così, perché il Signore non muta le sue opinioni, non muta. Quello che era peccato ieri è peccato oggi, non cambia. Non possiamo dire ma oggi siamo più moderni quindi le cose cambiano, assolutamente no. Quindi il Signore cosa fa? Mette alla prova e soprattutto mette alla prova i suoi, coloro che lo amano, per vedere. Negli altri non ne ha bisogno, per vedere quanto veramente lo amano, quanto veramente sono riusciti a separare ciò che è vile, c'è scritto, da ciò che è santo, come dice, mi pare, Geremia. Dice, ora se tu separi ciò che è vile da ciò che è santo, tu sarai la mia bocca, se tu farai questo. Allora, quindi, l'altro problema qual è? A parte una cosa che conosciamo già, che dice che seguire il Signore, il vostro Dio, lo seguirete, lo temerete, osserverete i suoi comandamenti, ubbidirete la sua voce e vi terrete stretti a lui. Ma dice ancora un'altra cosa, che quel profeta, quel sognatore, e qui ci viene il mal di pancia, sarà messo a morte perché avrà predicato l'apostasia, quindi allontanarsi da ciò che è santo, dal Signore, e andare verso qualcosa che è vile, ciò che è vile, e da vigliacchi, diventare apostoli della fede, lì equivale ad essere messo a morte. E noi siamo messi a morte lo stesso. Non saremmo lapidati, perché non c'è, abbiamo detto che c'è questa differenza tra Israele e la Chiesa. Non differenza nel senso, la Chiesa non è superiore ad Israele, abbiamo detto che siamo un particolare, una parentesi entrata in Israele che forma l'assemblea di Dio. Ma quel profeta, quel sognatore sarà messo a morte seconda, fratello, non è che c'è bisogno di lapidare uno lì. Questo era fatto esclusivamente perché sappiamo che il popolo di Israele, che era terrestre, con un compito spirituale ben preciso, non poteva sgarrare, quindi il Signore gli aveva, aveva fatto in modo che venisse dichiarata la morte di questo. Ma c'è una differenza, noi siamo temerari, come abbiamo letto prima in Pietro, temerari e codardi. Pietro aveva paura, e quando hanno cominciato a dirgli ma tu c'eri anche tu con loro? No, io non so manco, non lo conosco proprio, no? E così via. Quindi noi per paura siamo temerari, no? Chissà cosa pensano di noi, chissà cosa pensa il mio capo, chissà cosa pensano le mie cose. Noi abbiamo paura, perché per natura siamo un po' codardi, vigliacchi come Pietro. Ma questo non significa però che dobbiamo rinnegare il Signore. Nel modo più assoluto, la paura è una cosa umana, ma poi rinnegarlo è ancora un'altra cosa. C'è una differenza sostanziale comunque tra chi appartiene al Signore e chi agisce per codardia, c'è una differenza. E chi invece è uno spirito separato dal Signore, contrario e avverso alla verità, capito? Io posso avere, sono un credente, posso avere paura, perché succede, no? Non è che siamo tutti impavidi, spavaldi, posso avere paura, no? Posso avere paura, sono un essere umano, posso avere paura, non è che stiamo lì a nasconderci. Ma comunque io appartengo al Signore, cioè comunque io so di appartenergli, questa è una cosa importante, perché comunque il mio spirito è completamente suo, gli appartiene. Io so di appartenergli intimamente e quindi non sono contrario e avverso a lui, alla verità, come invece è successo in questo caso, persone che fanno prodigi, no? Anche in nome di Dio. Infatti cosa dice alla fine il Signore? Quando separa gli uni dagli altri e molti vanno e gli dicono ma Signore, ma noi abbiamo fatto miracoli, abbiamo fatto questo e quell'altro nel tuo nome, e cosa gli risponde il Signore? Allontanatevi da me, maledetti, oltretutto dice non vi ho mai conosciuti, non so chi siete. Vedete che la parola di Dio è una cosa meravigliosa, come si incastona perfettamente tra Vecchio e Nuovo Testamento e non c'è contraddizione. Pietro non ha mai smesso di appartenere al Signore, se la faceva solo sotto da vigliacco, hanno visto che hanno arrestato il Signore. Cioè, dice adesso che succede? Perché sai, finché pensi, adesso il Signore con la parola, poteva farlo il Signore, lo sappiamo, no? Dice, li sotterra, li mette a terra, finalmente, dice, ma quando verrai col tuo regno? E questo è, se viene adesso siamo a posto. Forse avevano saltato un pezzo, quello che doveva succedere ancora. Ecco, quindi il Signore non era venuto in quel momento per mettere a ferro a fuoco e instaurare il suo regno così. Lui era venuto per morire, per pagare i nostri peccati, e quelli del popolo ebraico e i nostri. C'è una parte ancora qui, che io non ho voluto leggerla, non è che no, perché non, ho capito che quando leggiamo anche tanto, certe volte, siccome la parola del Signore è molto profonda, eccetera, diventa, dico magari, può certe volte diventare dispersiva, no? Ma in quello che abbiamo letto, dal versetto 63 in poi, c'è continua poi una diatriba, no? Tra che Il Signore guarda sostanzialmente Pietro, e poi Pietro, essendo che gli apparteneva, no? Capisce che gli ha detto il Signore, dice tu, dice, prima che il gallo canti, tu mi avrai negato 3 volte. E se ricordate quello che ha detto il Signore, è tornato, è andato fuori da questi, e pianse amaramente. Perché Pietro apparteneva al Signore e ha riconosciuto che era un vigliacco, ma apparteneva al Signore. Quanto siamo anche noi vigliacchi tante volte. E gli uomini che tenevano, vedete, questa era l'altra parte, che tenevano Gesù lo schernivano, percuotendolo, poi lo bendarono e gli domandavano, ecco, pensa, dopo tutto quello che aveva fatto il Signore, indovina profeta chi ti ha percosso, capito? Sì, proprio beffato. E dicevano molte altre cose contro di lui, bestemmiando, c'è da tener conto anche di questo, bestemmiando. Poi prosegue, appena fu giorno, gli anziani del popolo, i capi sacerdoti e gli scribi si riunirono e lo condussero nel loro sinedrio, e poi cominciano a fargli tutte le domande che sappiamo. Sei tu il Cristo? Dicelo, dici per favore, ma sei tu? Ma egli disse loro, anche se io vi dicessi non lo credereste, capite? E c'è già questa separazione di cui vediamo, no? Non lo credereste. Perché il loro spirito, questi qua, erano, dice anche se io ve lo dicessi, voi non lo credereste. Ecco la separazione degli spiriti, perché non erano da Dio. E se io vi facessi delle domande, non rispondereste. Ma d'ora in poi, il figlio dell'uomo sarà seduto alla destra della potenza di Dio. Mamma mia, dice, quando hanno sentito questo, e tutti dissero, gli hanno risposto subito, no? E sei tu dunque il figlio di Dio? Ed egli rispose loro, voi stessi dite che io lo sono. E quelli disse, che bisogno abbiamo ancora di testimonianza? Lo abbiamo udito noi stessi con la sua bocca. E poi sappiamo tutto quello, sappiamo che poi c'è il processo, Gesù finisce davanti a Pilato. Ma anche qui, fratelli e sorelle, anche qui. E questi testoni, certe volte anche di credenti, che continuano a dire, a sostenere, ah, ma se, cioè io non capisco perché questi non capiscono. Cioè, ma questo è lampante, sono cose che noi diciamo da anni, cioè, ma neanche davanti al Signore questi hanno creduto. E non parlo dei giudei, parlo di spiriti, lasciamo perdere la targa per una volta, lasciamo perdere se avevano... si chiamavano giudei, si chiamavano greci, si chiamavano, lasciamo perdere questa targa. Ma dice, anche se lo dicessi, ve lo dicessi, non credereste, capisci? Perché nel loro cuore c'era già la disputa, facevano parte già di un altro spirito. E anche, appunto, è davanti al Signore stesso, dice, ma se io dopo tutto quello che avete visto, pure se vi dicessi che voi non credereste. Vedete come ecco, è questo, fratelli e sorelle. Vorrei che noi riflettessimo su questo. Quanto veramente noi siamo, perché non si può appartenere al 50% al Signore, al 60, 70, 90. O tutto o niente. La nostra fede è assolutamente esclusiva, fratelli e sorelle, questo lo dovete sapere. E se non vi piace questo che io sto dicendo, vi prego con tutto l'amore che vi posso dire da parte mia, cercate pure un'altra comunità, un altro luogo dove ci sta dentro un po' di tutto. La nostra fede è esclusiva. Non si può dire, cioè, se noi cominciamo ad avere delle incertezze su cose che non ci sono, è la fine, fratelli e sorelle, perché ci facciamo entrare dentro tutto. E avete visto come il discernimento degli spiriti è una cosa lampante? Quando mai ci avevamo pensato, no? Che anche lì, pure loro non è che non credevano, e come, avevano, loro erano farisei, scribi, avevano tutto, eppure non c'è niente da fare. Il Signore stesso lo sapeva, dice, ma perché lo sapeva? Perché lui ci preconosce, dice, ma se anche ve lo dicessi, voi non credereste, capisci? Ecco. Vedete, fratelli e sorelle, la questione è questa. Questa è una questione eterna. Cioè, questione eterna, perché noi o apparteniamo all'eternità al Signore, oppure non gli apparteniamo. Ecco cos'è. Quando qualcuno ti appartiene per sempre. È incredibile questa cosa. Anche se noi diventiamo nemici, ti appartiene per sempre. Un figlio resterà sempre un figlio, se veramente ti è figlio, capito? Se veramente ti è figlio. E poi vorremmo ancora dire un'altra piccola cosa. Vi ricordate quando c'è scritto, mi pare in Geremia, anche se una madre rigettasse praticamente un figlio riguardo ad Israele, il Signore dice, io non lo farei per Israele. Quindi c'è questa relazione intima con quelli che gli appartengono. Così è per chi è incirconciso, è circonciso al Signore. E quello sarà sempre il suo Signore, sempre, cari fratelli e sorelle, e tu gli sarai sempre figlio. Solo che il problema, si fa per dire solo, è proprio nel capire se tu sei uno spirito che appartiene al Signore, e ripeto, non puoi appartenergli al 25% interamente, oppure non gli appartieni. Ognuno, fratelli e sorelle, scruti il proprio cuore dopo aver ascoltato queste parole. Quale relazione vera ha con Dio? Quanto lo conosce? Quando parla con Lui? Quanto è vero? Se uno, c'è scritto, l'ha detto Gesù, apre la porta del suo cuore, io entrerò e cenerò con Lui ed Egli con me. Spesso noi ci lasciamo ingannare da che cosa? Dall'idea che noi spesso sostituiamo la fratellanza, la comunità, che è pure una cosa importante, con l'Eterno. Perché? Perché la comunità la vediamo, e Dio non lo vediamo. Però non possiamo sovvertire le cose, perché il primo comandamento, come l'abbiamo letto, e abbiamo visto anche qui che insiste, Mosè insiste, perché il Signore il vostro Dio vi mette alla prova per sapere se amate il Signore il vostro Dio con tutto il vostro cuore e con tutta l'anima vostra. Allora, ma il problema qual è? Che se non abbiamo una relazione vera, è questo che Dio, guardate, da un po' che dello spirito sento questo bisogno di dirvelo, se non abbiamo una relazione vera con Dio, il nostro incontrarci non serve a nulla, capito? Ma non solo qua, ma in nessuna parte, né d'Italia né del mondo, non serve. Cioè, è una cosa senza senso. È un altro passo che può metterci in crisi e che è attinente, lo conosciamo, dice Dio conosce i suoi. È così? È così. E che possiamo fare? Siamo noi. La mattina, cioè, ogni tanto così giro su internet, vado sul computer, vedo la gente che per predicare si mette l'abito sgargiante, no? Poi tirano fuori delle teorie che non mi interessa, non voglio scendere in particolare, ma quanto per farvi capire. Non è quanto noi ci mettiamo con l'abito blu, l'abito arancione, sai, tipo salgo in cattedra e mi faccio riprendere e poi mando queste cose su internet. Ma non è questo, fratelli e sorelle. Io non vedo queste cose qua. Ma il passo importante invece è che Dio conosce i suoi. Quali suoi? Quali suoi? Sono quelli che egli ha, come dicevo prima, preconosciuto, e fanno parte di questo spirito di appartenenza. E allora di quelli il Signore è geloso, dice, io vi bramo fino alla gelosia. Gesù, abbiamo visto che conosceva Pietro e non l'ha fatto annegare nelle acque del mare di Galilea. Lo ricordate? Quando, dice, dimmi di venire da te. E il Signore dice, vieni, vieni. E questo camminava sulle acque. Solo che quando ebbe paura, se ne stava affondando. Capisci? E allora si è messo a gridare, aiuto, aiuto, Signore, tirami su. E il Signore gli ha dato, no? Dice, no, camminava, il Signore ha detto, vieni, lui andava, camminava sulle acque, poi a un certo punto ha avuto paura ed è sprofondato. Anche noi siamo così, capito? Fino a quando vediamo la via tutta spianata, tranquilla, allora camminiamo anche noi, ma a un certo punto, come abbiamo paura, cominciano i guai. E quindi, e non solo, e non l'ha fatto morire annegato nelle sue lacrime amare, vedete? Quando poi Gesù, Pietro piangeva amaramente, perché immagino, perché aveva tradito il Signore, non uno qualsiasi, quindi piangeva amaramente quando si sono poi Gesù, che l'avevano arrestato, lo guarda e dice, ecco qua, no? Tu avresti dato la vita per me, dicevano, io darò la vita per te, e dice, fai silenzio che non sai cosa stai dicendo, è meglio che fai silenzio, no? E il Signore non l'ha fatto morire comunque anche nelle sue lacrime amare per averlo rinnegato, perché Pietro amava comunque il Signore, è per questo che piange veramente. E egli, il Signore, conosce i suoi e con la sua mano pietosa, fratelli e sorelle, li rialza dalle sabbie mobili, capito, di questo mondo e dei nostri affanni, dei nostri dolori, delle nostre difficoltà. Sappiamo veramente che se gli apparteniamo il Signore è capace di questo. E vorrei vedere se non è capace. Quanto mi ami tu, poi dice il Signore, chiedi a Pietro. E glielo chiede apposta, e lui l'ha rinnegato tre volte, e tre volte gliel'ha chiesto. No? Quanto mi ami tu? Ma il Signore lo chiede anche a te questa mattina, lo chiede a me, dico a te, ma è ovvio che lo chiede prima a me. Quanto mi ami tu, caro fratello, cara sorella, e quanto il tuo cuore è lontano da me? Quanto? In che modo ancora posso parlare al tuo cuore, dice il Signore? Come posso ancora parlare al tuo cuore insensibile, che mi ama con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me? Questa è la tragedia dei miliardi di credenti, cari fratelli e sorelle, e questa è la tragedia. Quando egli tornerà, abbiamo visto prima, se troverà egli ancora la fede sulla terra. Vedete, la fede senza l'appartenenza a Dio non serve a niente, e questo è il centro della questione. Miliardi di persone credono ma senza appartenergli, credono ma senza appartenergli. Ecco perché il Signore dice, verificate se gli spiriti sono da Dio. Ecco, per capire se sono da Dio, tocchiamole nel loro intimo. Vi ricordate Giobbe? Dice, ah, il tuo servo Giobbe, finché pace, tu lo proteggi, è tutto a posto. Ma prova a toccarlo nell'intimo. E sappiamo qual è l'intimo, fratelli e sorelle. Quando ti colpiscono le malattie, quando ti colpiscono le sofferenze, prova a vedere se ti rinnega. Prova a vedere se ci credi ancora. Ecco, per capire se sono da Dio, tocchiamole nel loro intimo, nelle loro pratiche della fede o nelle parole oziose della loro bocca. Quante dicono parole senza senso davanti a Dio. Eppure c'è scritto che il Signore chiamerà e ognuno renderà conto di questo. Per ogni parola oziosa che l'uomo dirà davanti a Dio, ne renderà conto, o insipida. Si può dire oziosa o insipida, cioè senza sale, o senza vita, mettiamola così. Allora, se non estirpiamo il cattivo modo di intendere la fede, non riusciamo a separarci dal fare comune, vedete, dal modo comune di fare, cioè da quel che penso io, capito? Quel che penso io, se è giusto o sbagliato. Io mi regolo tutto da quel che penso io. Bravo, tu sei un genio, perfetto, va benissimo, se sei un genio va bene. Io sono un uomo stolto perché non ho creduto fino in fondo alla parola di Dio. E questo è il guaio. Sono un uomo stolto. Allora, per fare un esempio, ci sono delle anche qui, come abbiamo visto in Deuteronomio, ma leggo io, non vi preoccupate, ci sono i versetti che seguono dal 7 in avanti, quando gli dice se anche amici cari, tua madre, fratelli, eccetera, non ti dicono di seguire altri dei, no? Che non sono quelli che ti abbiamo trasmesso noi, allora dice tu, ecco, tu non acconsentirai, non gli dirai, non gli darai retta, l'occhio tuo non abbia pietà per lui, non risparmiarlo, non giustificarlo, anzi uccidilo senz'altro, la tua mano sia la prima a levarsi di lui per metterlo a morte, poi venga la mano di tutto il popolo, lapidalo e muoia perché ha cercato di spingerti lontano dal tuo Dio che vi ha fatti uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù, e tutto Israele lo udrà e temerà e non commetterà più una simile azione malvagia in mezzo a te. Che possiamo dire? Che possiamo dire, fratelli? Qua se qualcuno pensa, dice, ma voi credete queste cose? Cioè che uno deve essere messo a morte per questo? Cioè, ma voi potete credere queste cose, giustificare queste cose? Ci troviamo di fronte a una follia pura, no? Quindi questi versetti parlano proprio, in questo caso stanno parlando di parenti strettissimi, sai, perché per mettere a morte un nemico non ci va niente, no? Tanto già lo odiavo. Cioè, dai, una fucilata basta niente, no? Per mettere a morte un nemico. Ma i parenti, capito, così stretti, come figli, mogli. L'amore del Signore, non so, cioè, l'abbiamo detto tante volte, il Signore punta sempre, no? Per vedere se tu, quello che hai nel cuore, quando dice non risparmiarlo, non giustificarlo, anzi uccidilo. Vedete, cari, tanto radicalismo fa inorridire i ben pensanti di tutti i tempi, perché un radicalismo che non ti lascia scelte, cioè non ti lascia scelte, questo voi dovete saperlo, perché si entra per la porta stretta, si entra per la porta stretta, non lascia scampo, ci fa saltare in piedi dalle nostre sedie. Ma come, per una cosa del genere? Cioè, il Signore mi chiede di uccidere mio figlio, cioè no, qui c'è qualcosa che non va, eppure il Signore te lo chiede, lo ha chiesto ad Israele, lo ha chiesto ed è stato fatto. Come giudicheremo noi queste cose? Da qui si capisce quanto, no? Eppure è lo stesso Dio che ha fermato la mano di Abramo. Ci sono troppe cose che le persone non conoscono e giudicano giusto perché parlano a vanvera. Noi sappiamo che la nostra sicurezza è il Signore. Quando gli ha detto uccidi tuo figlio, lo voglio in sacrificio, cosa è successo? Abramo ha obbedito. Questo è un esempio di fede. L'abbiamo visto anche in un'altra occasione. Sai, portare tuo figlio, lo ricordate, il bambino che diceva scusa, ma l'olocausto dove è? Il fuoco? Dove? Cioè, poi lo mette sopra, dice non ti preoccupare, ancora lì gli ha detto, ma papà, ma che, dice non ti preoccupare, il Signore provvederà, ecco, il Signore provvederà, il Signore provvederà, ecco la fede anche nei casi estremi. Ma questo, fratelli e sorelle, è il costo dell'appartenenza, non ad un gruppo, state attenti, non ad un gruppo. Io non ho mai chiesto che nessuno faccia parte di questa chiesa così. Poi il Signore ci raduna come pensa, come crede, e poi ci chiede di non abbandonare la comune adunanza per il semplice fatto che poi ci indeboliamo, diventiamo più deboli. Gesù non ha detto niente di diverso rispetto a questo. Chi ama padre e madre più di me non è degno di me. Io sono venuto, dice ancora, a separare, a dividere, a mettere gli uno contro gli altri, figli contro padri, eccetera eccetera. Vedete, il gallo del canto, scusate, ho fatto il canto del gallo, per le vergini stolte può apparire un'amara sorpresa. Vedete, se a un certo punto sentiamo, oh, ti è successo questo, c'è una malattia, di punto in bianco. Vedete, ma no, non è che lo sto dicendo a un mondo che sembra sempre, noi siamo intoccabili, eh? Siamo sempre intoccabili, però quello è il canto, è un altro canto, il canto del gallo. Per le vergini stolte può apparire un'amara sorpresa, perché non hanno tempo per mettere a posto la casa e di indossare l'abito da sposa. Loro non hanno tempo per fare questo. Una volta, vi ricordate, nei dipinti di una volta, c'era un bel dipinto, adesso non mi ricordo l'autore, ma di San Girolamo, mi pare, loro lo chiamano San Girolamo, tra virgolette, ma è famoso perché è rappresentato lui che in ginocchio, che prega, e sul comodino ha un teschio con una candela, non so se vi ricordate di questo, no? E una volta questi dipinti ricordavano che cosa? Che poi alla fine, il fine della nostra fede sostanzialmente è lo scoglio della morte, no? E quindi li ricordava e se lo tenevano sul comodino per cosa? Per ricordarsi ogni giorno di chi siamo e di non allontanarci, allontanati dal culto, allontanati dalla lettura, ci allontaniamo immediatamente da quello che il Signore ci chiede. Allora questo voleva indicare loro, che si ricordassero del momento cruciale e che si può incombere in qualsiasi momento, che questo può incombere in qualsiasi momento nelle nostre vite. Il canto del gallo dovrebbe ricordarci la nostra meschinità, no? Le nostre paure incontrollate, ma soprattutto le parole del Divin Maestro dovrebbe ricordarci, perché gli ha detto: guarda che prima che il gallo canti tu mi avrai già rinnegato 3 volte. Che queste parole si adempiono con puntualità e certezza. Il canto del gallo dovrebbe farci riflettere su chi siamo e a chi apparteniamo. Capite? Non aspettare sempre che qualcuno dall'alto, ho detto prima del culto, dobbiamo smettere di fare sempre i bambini viziati, pensare che il Signore Gesù, cosa vuoi, il bambolotto con il giochino che suona perché tu ti distragga ancora, cioè, per favore, cioè, ormai dovreste essere dei maestri, no? Ma anche le parole di questo culto, vedete, non serviranno. Come non servirono le parole di Mosè, uguale, non serviranno a un popolo che non è interessato più, cioè che è interessato più ai piatti che aveva di carne dell'Egitto, è più interessato a quello, che non ai miracoli che Dio aveva operato per condurre in libertà. Avete la differenza? Quindi dico che queste parole non serviranno, perché se non sono, ecco, e io sono cosciente, sono lucido in quello che dico, perché Gesù dice: sei tu il Cristo, diccelo. Ma egli disse loro: anche se ve lo dicessi non credereste. E questo è il problema, cari fratelli e sorelle, questo è il problema, che anche le parole di questo culto non serviranno, come non serviranno le parole di Mosè ad un popolo che non gli appartiene sostanzialmente. Non che Israele non gli appartenesse, ma molti di loro non gli appartenevano e morirono nel deserto. Se il seme cade in buona terra porta molto frutto, ma se cade in un deserto morirà senza acqua. Ecco, le mie scelte riguardo al Signore saranno sempre radicali, le mie, e poi ognuno deve scegliere per conto proprio, non è che io posso scegliere al posto vostro, saranno sempre radicali e non mi farò corrompere da nessuna mala radice, perché la parola del Signore è chiara, l'abbiamo visto questa mattina, l'abbiamo visto, è inutile. Il Signore stesso dice: ma pure se vi dico voi non crederete, perché non erano spiriti da Dio. E ancora, sto quasi per concludere, se il Signore ci mettesse alla prova per vedere se il nostro cuore veramente gli appartiene, come fu per Israele, se il Signore ci mettesse veramente alla prova, e tante volte se non ci mette alla prova questo è un problema, i casi sono 2, o perché non gli apparteniamo, oppure, nel secondo dei casi, speriamo a questo punto, o forse perché non abbiamo bisogno delle prove, non è che necessariamente ci vanno. Perché se il tuo cuore appartiene interamente al Signore, necessariamente non è che devi mettere la prova, magari fino a quando non arriva l'avversario, Satana, e dice, vabbè, è bravo Giobbe, no? Tu l'hai protetto di tutto, c'è una bella famiglia, c'ha cammelli a non finire, ha tutto quel che vuoi, certo che non ti rinnegano, ma prova a toccarlo un po' nella salute. E il Signore lo fece in modo che Satana, cioè permise a Satana che venisse toccato nella sua salute, ma Giobbe non lo rinnegò. Giobbe non lo rinnegò, non capiva, ma arriva il giorno che era nato, perché le sofferenze sono state veramente terrificanti. Non voglio immaginare, non so, chiunque l'ha letto avrà potuto vedere quanto ha sofferto comunque questo uomo, perché Satana aveva chiesto di provarlo. E a noi chiede di ci provare. Gesù dice: Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano. Vedete, non c'è niente da fare. Il Signore Gesù, con il ventilabro della sua parola, ancora oggi ci sprona non solo ad amarlo sempre più, perché amarlo con la bocca non serve a niente, fratelli. I veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Amen.